come abbiamo ancora espresso nei cantici, nelle preghiere, davvero è un privilegio, una gioia per noi poter adorare e benedire il nome del Signore per questa grazia così stupenda, immeritata, questo dono prezioso che il Signore ha ancora voluto compiere per noi attraverso il suo figliuolo. E questa mattina vogliamo proprio ancora riflettere sulla persona del Signore Gesù, su quello che Lui ha voluto compiere per noi, su quello che il Signore ha fatto nel lasciare la gloria del Padre, nel venire su questa terra a morire per i nostri peccati e soprattutto quello che il Signore ha compiuto nella nostra vita e che oggi ci permette di vivere a nostra volta come suoi figliuoli riscattati dalla sua grazia. Questa mattina vorremmo vedere insieme alcune parole che si trovano nei primi versetti dell'Epistola agli Ebrei. Epistola agli Ebrei leggeremo dal capitolo 1, i versetti da 1 a 3, dove il Signore dice queste parole: Dio, dopo aver parlato anticamente, molte volte in molte maniere ai padri, per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi, egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Quando l'autore dell'Epistola agli Ebrei scrive questa epistola, lui ha un obiettivo. E questo obiettivo è presentare Cristo. Presentare chi è Cristo. Presentare le sue qualità, presentare le sue caratteristiche, presentare la sua gloria, la sua grazia, la sua maestà, la sua potenza. E lo fa in un modo ben preciso. Lo fa partendo da un concetto fondamentale, la superiorità di Cristo. Cristo superiore alla legge, Cristo superiore a Mosè, Cristo superiore ai profeti, Cristo come sommo sacerdote. E presentare Cristo allo scopo di che cosa per quest'uomo? Arrivare in fondo al capitolo 10 e dire: se Cristo è colui che è così grande, così straordinario, ed è colui che è entrato per primo in quel luogo santissimo portando anche noi, allora anche noi oggi che abbiamo questa certezza, questa possibilità, questa fiducia, dobbiamo vivere una vita in un certo modo. E poi noi vediamo come in questa epistola troviamo le esortazioni della fede, il capitolo 11, il capitolo 12, le esortazioni finali. Vediamo come tutto è riportato, incentrato su quel concetto fondamentale. Ora che abbiamo questa libertà di entrare in questo santuario, bene, la nostra vita deve essere una vita che si vive in un certo modo. E l'Epistola agli Ebrei comincia nei primi versetti, come potremmo dire in tutte le migliori biografie che si rispettino, facendoci vedere, mostrandoci chi è questo Cristo. Prima di dire Cristo è superiore, Cristo è più grande della legge, di Mosè, dei profeti, dei sacerdoti, egli è il sacerdote in eterno, l'autore di questa epistola ci vuole dire chi è Cristo. Ma chi è questo Cristo di cui parliamo? Perché questo Cristo è venuto? Ma chi è questa persona che ha vissuto su questa terra? Ebbene, l'autore dell'Epistola agli Ebrei lo presenta in questo modo. Dice: Dio, il Padre, nell'antichità ha parlato tante volte in tante maniere ai padri per mezzo dei suoi profeti, uomini messaggeri mandati da lui. Ma poi c'è un intermezzo, un distaccamento. Ma adesso, negli ultimi tempi, lui ha usato una maniera diversa per parlare. Ha parlato a noi attraverso il Figlio, che non è più i profeti, non è più i sacerdoti dell'Antico Patto, non è più i padri della fede, ma è Dio, il Figlio di Dio. E cosa è successo? Chi è quest'uomo? Chi è questa persona che si è incarnata e è venuta sulla terra? Non è solo il Figlio, ma è colui che è stato costituito erede di tutte le cose. È colui mediante il quale sono stati creati i mondi. È lo splendore della gloria di Dio è l'impronta dell'essenza di Dio. È colui che sostiene ogni cosa con la parola della sua potenza. Questo è il messaggero che ci ha parlato. Non è più un profeta, un uomo che tante volte ha parlato in tante maniere, ma è Dio stesso, il Figlio di Dio, lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza. E cosa ha fatto quel Gesù, quel Figlio di Dio? Ha fatto la purificazione dei peccati e si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi. Quello su cui ci soffermeremo questa mattina all'interno di questa presentazione del Signore Gesù è proprio questa frase: lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza. Scusate. No, ecco. Scusate. Splendore della sua gloria dunque ed impronta della sua essenza. Abbiamo detto dopo i profeti Cristo. Allora l'autore di questa epistola ci presenta proprio la carta d'identità del Signore Gesù. Abbiamo letto in questi versetti: Cristo è stato erede di tutte le cose e per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Cristo è il fondamento. Dei profeti ovviamente non si poteva dire questo, i profeti erano delle creature, ma Cristo è il fondamento per mezzo del quale ogni cosa è stata creata. Abbiamo detto Cristo è lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza. La parola di Cristo sostiene ogni cosa e poi abbiamo detto Cristo ha fatto la purificazione dei peccati e si è posto sedere alla destra di Dio. Noi entreremo, o meglio, cercheremo con l'aiuto del Signore di trarre alcune considerazioni su questi due aspetti, lo splendore della gloria e l'impronta dell'essenza. Ma prima di tutto dobbiamo dare delle definizioni perché è importante capire di cosa stiamo parlando. Che cosa sono la gloria e l'essenza? La gloria è un onore. Un privilegio di avere un onore che viene riconosciuto a livello universale. Nei confronti di che cosa? Di un valore che una persona ha che è di assoluta eccezionalità. Dio è l'unico a potersi pregiare in termini assoluti di questa definizione, perché l'unico al quale è universalmente, deve essere universalmente riconosciuto un onore, nei confronti di che cosa? Dei valori che lui ha, che sono ovviamente valori eccezionali in assoluto. Allora quando noi parliamo della gloria di Dio, noi parliamo della gloria nel suo senso assoluto, perché lui è l'unico che può impersonificare questa definizione di gloria nella sua essenza. Che cos'è invece l'essenza? L'essenza è, partendo dal fondo, ciò per cui una cosa è quello che è, cioè la natura di un'entità, la sua sostanza, quanto individua e definisce la realtà di un oggetto materiale. Un oggetto è tale per la sua essenza. Pensiamo ai profumi, è l'esempio forse più elementare. Molte volte si parla di profumi riferendosi proprio al concetto di essenza, quell'essenza. Il profumo viene identificato nell'essenza, perché l'essenza è la cosa che rende quella cosa tale. Questo tavolo è di legno perché la sua essenza è legno. Se fosse di plastica non sarebbe un tavolo di legno. Non può avere un'essenza di plastica, è legno. Questa è l'essenza. L'essenza è la cosa per la quale quella cosa è, quella cosa sussiste, quella cosa è tale. Capiamo che parlare dell'essenza di Dio significa riferirsi a che cosa? Ai caratteri di Dio. Dio è tale perché la sua essenza è tale. E nessuno può avere l'essenza di Dio, perché l'essenza di Dio ce l'ha solo Lui, altrimenti noi ci troveremmo in presenza di più divinità. Ma Dio è tale perché l'essenza del nostro Dio è tale. Quando la scrittura parla degli idoli e dice hanno gambe, non si muovono, sono di legno, sono di pietra, la scrittura si riporta proprio a queste due, a questi due attributi, la gloria e l'essenza. Gli idoli umani non possono avere la gloria di Dio, è ovvio. Perché? Perché non hanno l'essenza di Dio, non sono loro l'essenza di Dio, non hanno in loro le caratteristiche, le qualità, le prerogative, la natura che Dio ha. Quando noi parliamo del nostro Dio, noi parliamo di un Dio che è staccato da questo punto di vista da noi. Lui ha una gloria e un'essenza che nessuno può avere. Allora, vedere che il Figlio è chiamato lo splendore della gloria e l'impronta dell'essenza ci fa capire immediatamente che quel Cristo, quel Gesù Cristo venuto sulla terra è Dio. Non potrebbe non essere questo. Perché? Perché non si potrebbe parlare di gloria e non si potrebbe soprattutto parlare di essenza. Se il Signore dice che Dio ha parlato mediante suo Figlio e suo Figlio è l'impronta della sua essenza, ebbene, l'essenza di Dio ce la può avere solo Dio. La natura di Dio ce la può avere solo Dio. È un qualcosa che non è condivisibile e non è attribuibile a nessun altro. Idem per la gloria. La gloria di Dio è un qualcosa che Dio ha e non può essere tipico di nessun'altra creatura. Quando noi parliamo allora di Cristo come dello splendore della gloria e dell'impronta dell'essenza, noi stiamo parlando di Dio. Non possiamo assolutamente scindere queste due persone, altrimenti tutto questo discorso verrebbe meno. E la cosa straordinaria è che l'autore dell'Epistola agli Ebrei ci presenta questo Dio, questo Cristo Dio, in tre aspetti: nella sua eternità, sulla terra e in noi. Nell'Epistola agli Ebrei noi troviamo questi tre elementi. Cristo Dio nell'eternità. Il Signore dice ai suoi angeli lo adorino. Lui che era prima della fondazione del mondo, lui che sostiene ogni cosa con la sua parola, lui che è erede di ogni cosa. Cristo sulla terra. L'autore dell'Epistola agli Ebrei direbbe più avanti è stato fatto di poco inferiore agli angeli. Cristo in noi. Noi vediamo questi tre elementi della scrittura e la cosa che ci porta ad adorare il Signore è che Lui ha mandato suo Figlio, Cristo Gesù, splendore della sua gloria, impronta della sua essenza, fin dall'eternità e nell'eternità. Lo ha mandato sulla terra a morire per noi. Abbiamo letto, dopo aver fatto la purificazione, Lui si è seduto alla destra nella maestà dei luoghi celesti per entrare in noi. Noi possiamo adorare il Signore davvero perché il Cristo Dio dell'eternità è venuto sulla terra come sempre, come vedremo, splendore della sua gloria, impronta della sua essenza, per entrare in noi e per dare a noi oggi la possibilità di riflettere, di ricalcare nella nostra vita la vita di Cristo e di essere in un certo qual modo il riflesso dello splendore della sua gloria e dell'impronta della sua essenza. Cristo nell'eternità è splendore della gloria di Dio. È straordinario vedere come la scrittura ci presenta Cristo. Abbiamo detto Cristo è, abbiamo detto la gloria di Dio, un elemento, un qualcosa del quale solo Dio è partecipe, che appartiene solo a Dio. Ebbene, Cristo viene definito come lo splendore della gloria. Allora, se già la gloria è un qualcosa di alto, di eccelso, è un qualcosa che è tipico della persona di Dio, Cristo non è una manifestazione parziale. Non è un'ombra. Noi pensiamo a quando l'autore, sempre dell'Epistola agli Ebrei, parla dei sacrifici, dice quelli sono un'ombra dei beni. Allora, l'ombra è un'immagine sfocata, parziale, che noi vediamo in un angolo. Ma quando invece Cristo viene definito in relazione con la gloria di Dio, lui ne è lo splendore, per cui è la gloria nella sua manifestazione più grande. Questo è il Cristo del quale noi oggi parliamo. Questo è il Cristo che nell'eternità era già lo splendore della gloria, è colui attraverso il quale ogni cosa è stata fatta. E cosa dice questo Cristo di se stesso? Dice, prima di andare al Padre, prima di andare al Getsemani, lui dice: Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. C'è questa stretta relazione, Cristo Dio che aveva già prima della fondazione del mondo, prima che il mondo fosse, prima di venire su questa terra, una gloria, la gloria nell'essere Dio. E qual era questa gloria? Ce lo dice sempre l'autore dell'Epistola agli Ebrei, quando lo paragona a Mosè, dice che Cristo, egli, è stato reputato degno di tanta maggior gloria rispetto a Mosè, di quanto è maggiore l'onore di colui che fabbrica la casa in confronto di quello della casa stessa. Mosè era una creatura, Cristo è il creatore. Mosè è stato la guida del popolo di Dio, forse l'uomo più glorioso all'interno del popolo di Dio. Non a caso il Signore non ha permesso neanche che il popolo di Israele avesse indietro il corpo, il cadavere di Mosè, sarebbe diventato un idolo. Quando Gesù parla ai farisei, ma noi abbiamo Mosè, Mosè era l'identificazione in qualche modo della legge del Signore ai tempi. Ma qual è la gloria di Mosè? È una gloria inferiore, perché Cristo è stato reputato degno di tanta maggior gloria. Perché? Perché Cristo è colui che fabbrica la casa. Mosè è un membro della casa stessa. Mosè è una creatura, Cristo è il creatore. E dice ancora, certo Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore, ma Cristo lo è stato come figlio sopra la casa. Mosè lo è stato dentro la casa, in tutta la casa, Cristo lo è stato sopra. Questo è lo splendore che Cristo aveva nell'eternità passata. Ma quando Cristo parla dice, Padre, glorificami tu della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Ne parla al passato, perché quando Gesù viene sulla terra, lui deve privarsi, spogliarsi per un tempo di una parte di quella gloria, per avere la possibilità di vivere in mezzo agli uomini. Ma quella gloria è sua, gli appartiene. E lui dice, Signore, Padre, dammi nuovamente quella gloria che avevo presso di te. E noi sappiamo che il Signore ha dato una gloria maggiore al suo figliuolo. Ma Cristo è anche impronta dell'essenza. Abbiamo detto l'essenza di Dio. L'essenza è la qualità, la caratteristica che rende tale un qualcosa. E Cristo è un'impronta di questa essenza. Questa essenza è nella persona di Cristo, è sua, è la sua impronta. Oggi si dice anche di noi, del nostro carattere, è il mio marchio di fabbrica, è la mia impronta, quegli atteggiamenti, quelle caratteristiche tipiche che contraddistinguono una persona. E Cristo è l'impronta dell'essenza di Dio. Lui stesso poté dire, io e il Padre siamo uno. E quando pregò proprio prima di andare al Getsemani, nella preghiera sacerdotale, Cristo disse, tu sei in me e io sono in te. Nel descrivere l'unità perfetta che egli avrebbe voluto che noi avessimo, lui parla proprio di io sono in te, tu sei in me. C'è un reciproco scambio tra di loro, due cose che sono parte integrante di una stessa entità. Ma Cristo a un certo punto lascia il cielo e viene sulla terra. E non perde questa caratteristica, non perde questa prerogativa di essere splendore della gloria di Dio. Lo vediamo bene in questa immagine. Perché Cristo è stato splendore della gloria di Dio su questa terra? Perché Cristo su questa terra che cosa ci ha fatto vedere? Ci ha fatto vedere la gloria di Dio. Come ce l'ha fatta vedere? Come una luce che ha brillato in mezzo alle tenebre. Così come la luce di questo faro splende in mezzo alla notte e illumina tutto intorno, Cristo cosa ha fatto sulla terra? Ha manifestato, ha illuminato le tenebre del mondo attraverso la gloria di Dio. E noi lo vediamo in tutto il suo percorso terreno. La gloria nelle sue parole, la gloria nelle sue azioni, la gloria nei suoi gesti, c'è ovunque, ogni elemento, ogni miracolo, ogni cosa che Gesù ha fatto ci parla della gloria di Dio. Lui è stato il messaggero della gloria di Dio, manifestando questa gloria come una luce che ha illuminato il buio, le tenebre di questo mondo. quando Giovanni ce lo presenta, dice: lui era la parola, nel principio era la vita, lui era la luce, e la luce risplende nelle tenebre. Luca dice: per essere luce da illuminare le genti. Pensiamo a quando Gesù è stato trasfigurato. Una nuvola luminosa lo ha coperto, e la nuvola è il sinonimo, il simbolo della gloria di Dio. Pensiamo alla nuvola che ha riempito il tabernacolo, la nuvola che guidava il popolo di Dio nel deserto. La nuvola è il sinonimo della gloria di Dio. E qual è stata la nuvola che ha coperto il Signore Gesù? È stata una nuvola luminosa. Gesù era splendente in quel momento, il suo corpo era trasfigurato, le sue vesti bianche, in un bianco che non si era mai visto, era luminoso. I discepoli stessi erano spaventati da quella scena. Una nuvola luminosa lo ha coperto, lì si è vista chiaramente la gloria di Dio che rifletteva, che risplendeva nel volto di Gesù. E una voce ha parlato: lui è il mio figlio diletto, io mi sono compiaciuto in lui, ascoltatelo. E Gesù ha detto anche in Giovanni, sempre in questa preghiera: io ho manifestato il tuo nome agli uomini, l'ho fatto vedere, l'ho portato. Gesù è lo splendore della gloria di Dio sulla terra, perché lui ci ha fatto vedere il nome del Padre. Lui ha manifestato il Padre a noi. È stato la luce che ha illuminato questo mondo di tenebre. Perché ogni cosa che Gesù ha fatto ci parla di Dio. Ogni miracolo, ogni parola, ogni opera potente, ogni atteggiamento, ogni comportamento che Gesù ha fatto vedere su questa terra è il riflesso di quello che il Padre vuole e vuole da noi, di come il Signore vorrebbe che ogni uomo vivesse. Lui ha annunciato il nome di Dio agli uomini. Lo ha reso manifesto, lo ha manifestato. Rendere manifesto vuol proprio dire fare un manifesto e farlo vedere a tutti. Ebbene, Gesù è stato il manifesto di Dio sulla terra. Chi vedeva Gesù, vedeva il Padre. Era un manifesto, era come oggi la locandina di un film o un poster. Era proprio l'immagine, la fotografia stampata, scolpita lì davanti, che ognuno poteva vedere. Ma non solo, Gesù è stato sulla terra l'impronta della sua essenza. Cosa vuol dire questo? Che cos'è un'impronta? L'impronta è il calco, lo stampo che un qualche cosa lascia in un materiale morbido. Noi non sappiamo nulla di chi ha lasciato queste impronte, però ci possiamo fare delle idee. Noi non sappiamo nulla di questa foto, di chi ci sia dietro questa immagine, però abbiamo tre mani, una mano più piccola, una mano media e una mano più grande. Possiamo pensare ad un bambino, alla madre e al padre. Non sappiamo nulla di questa immagine, però abbiamo delle impronte di animali, delle impronte più grandi, delle impronte più piccole, delle impronte che sembrano avere un tacco, delle impronte diverse, oppure un pneumatico. Noi spesso ci capita magari di vedere i film o sentiamo nei telegiornali le indagini che partono dalle tracce lasciate dai pneumatici per terra. Le impronte non ci permettono di sapere chi le ha lasciate. Noi potremmo anche non vederlo, non sappiamo nulla di chi ha lasciato queste impronte. Ma osservando le impronte noi ci facciamo un'idea di chi c'è dietro. Ci facciamo un'idea di chi le ha lasciate. Sappiamo discriminare la forma, sappiamo discriminare l'appartenenza a un animale rispetto a un uomo, sappiamo discriminare la tipologia di scarpa che ha lasciato l'impronta. L'impronta ci parla di colui che l'ha lasciata. E pensare a Cristo sulla terra ci porta proprio a pensare a quell'essenza di Dio che sulla terra ha lasciato un'impronta. Noi non la vediamo l'essenza di Dio. Non la possiamo vedere. Dio è spirito, Dio abita una luce inaccessibile, Dio è nel cielo. Noi Dio non lo vediamo sulla terra, non sappiamo com'è, non lo possiamo capire, non lo possiamo comprendere. Ma la missione di Gesù sulla terra è stato lasciare un'impronta, che invece vediamo, che invece capiamo, che invece comprendiamo. Io non ho idea di chi sia passato qua, ma vedo le sue impronte e posso capire tante cose da quelle impronte. Questo è quello che Gesù ha fatto sulla terra. La sua vita, il suo mandato terreno è stato che cosa? L'impronta dell'essenza di Dio. L'essenza di Dio non la vede nessuno, ma l'essenza di Dio si è schiacciata, ha lasciato un calco, uno stampo indelebile che noi oggi possiamo vedere. Dove lo vediamo questo? Lo vediamo espresso più volte nella scrittura. Nel capitolo 1 di Giovanni è scritto: nessuno ha mai visto il Dio, nessuno ha visto chi ha lasciato quell'impronta, ma l'unigenito figlio di Dio è quello che lo ha fatto conoscere. Nel capitolo 14 sempre di Giovanni è scritto, Filippo dice: Signore, mostraci il Padre, ci basta. Ma Gesù gli risponde: ma come, dopo tanto tempo tu mi chiedi di farti vedere il Padre? Chi ha visto me, dice Filippo, e dice Gesù, ha visto il Padre. Chi è Gesù? Paolo, nell'Epistola ai Colossesi, lo descrive come l'immagine del Dio invisibile. Dio è invisibile, come chi ha lasciato quell'impronta. Per noi oggi è invisibile, ma noi vediamo l'immagine di quello che è stato lasciato. Cristo è questa immagine, è l'immagine del Dio invisibile. Perché? Perché sempre Paolo dice, in lui abita... Scusate. In lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. La pienezza della Deità, l'essenza, eccola, l'essenza, la pienezza della Deità ha lasciato un'impronta. In lui, nel suo corpo, ha abitato in mezzo agli uomini. Questo è stato Cristo. Cristo è stato proprio quest'impronta lasciata sulla terra affinché noi la potessimo vedere. E cosa succede a noi oggi, arrivando alla conclusione, che abbiamo contemplato quest'immagine, questa gloria splendente e questa essenza che ha lasciato un'impronta? Tutto questo entra in noi. Cristo diventa splendore della sua gloria dove? Nella nostra vita. E questa è l'immagine più eclatante, più evidente. L'uomo di per sé stesso è come questa lampadina. Se voi prendete una lampadina e la mettete qui davanti, quella rimarrà così com'è per sempre, perché non ci potete fare niente. La lampadina è una cosa inanimata. Quando la lampadina fa luce? Quando viene attraversata da una corrente. Se non ci passa una corrente in questa lampadina, voi la potete lasciare lì quanto volete, la lampadina non farà mai luce. E l'uomo è la stessa cosa, noi siamo la stessa cosa. Per natura non possiamo arrivare alla salvezza, per natura non possiamo compiere la giustizia, per natura siamo incapaci di ogni opera buona. Ma quando questo splendore della gloria di Dio entra nella nostra vita, allora la nostra vita cambia radicalmente. Diventa una luce che illumina le tenebre intorno. È bella questa immagine. La lampada e la lampadina, se non collegate la spina alla presa di corrente, rimarranno buie come queste. Ma nel momento in cui c'è corrente nella lampadina, la lampada illumina l'ambiente circostante. Questo siamo noi. Quando Cristo è entrato a vivere nella nostra vita, allora Cristo ci ha dato la possibilità di fare luce. E Paolo lo dice ai Corinzi, quel Dio, il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre, è quello stesso Dio che oggi splende nei nostri cuori. È quello stesso Dio che fa brillare la luce della conoscenza, della gloria di Dio, che risplende nel volto di Gesù. Quel Dio che è entrato nei nostri cuori è quel Dio che fa brillare la luce della conoscenza della gloria. Quella gloria risplende nel volto di Gesù. Lui è lo splendore della sua gloria. E quella gloria oggi può splendere anche nei nostri cuori. Paolo dice, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo. Perché risplendete come astri nel mondo? perché tenete alta la parola della vita. Quello splendore della gloria è stato fatto risplendere anche nei nostri cuori e noi oggi possiamo, tenendo alta questa parola della vita, risplendere come astri nel mondo. Ma l'impronta della sua essenza, anche questo è un particolare che ci colpisce. Pensiamo a questa immagine del materiale, del gesso probabilmente, colato all'interno di uno stampo. Quando lo stampo viene aperto, il materiale assume la forma dell'impronta e abbiamo il prodotto finito. Il vasellaio che modella tra le sue mani un prodotto. Questo prodotto e questo prodotto hanno una caratteristica in comune. Sono morbidi, sono malleabili, sono modificabili, possono essere lavorati tranquillamente. E quando questo materiale viene messo dentro l'impronta, assume la forma dell'impronta. E la scrittura lo dice, Paolo, sia Paolo che Pietro lo dicono chiaramente. Pietro dice queste parole: infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme, le sue impronte. L'essenza di Dio ha camminato in mezzo a noi e ha lasciato delle impronte, ha lasciato degli esempi pratici. E noi oggi dobbiamo vivere come? Seguendo quelle stesse impronte. Un uomo che cammina su una spiaggia, io non so dove sta andando, potrei anche non vederlo, ma so dove è andato quando vedo le sue impronte. E se lo seguo, allora andrò dove, nello stesso posto dove va lui. E Paolo ai Romani dice: non conformatevi a questo mondo, non prendete la forma di questo mondo, conformatevi vuol proprio dire avere la stessa forma. Non prendete la forma del mondo, ma cambiate forma, dice, siate trasformati, assumete una forma nuova. Qual è questa forma? La forma che si trova qui, nell'impronta dell'essenza. Perché? Conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio. Come possiamo noi conoscere la volontà di Dio per esperienza? Solo attraverso il Signore Gesù. È Lui che ci ha fatto vedere per esperienza la volontà di Dio. Perché? Perché ci ha lasciato un esempio. L'unico modo che noi abbiamo di conoscere per esperienza la volontà di Dio è seguire l'esperienza, le orme del Signore Gesù, perché Lui ci ha lasciato un esempio. Allora, in conclusione, davvero possiamo adorare, benedire il nome del Signore, Lui che è davvero Dio. Dio nella sua essenza più grande, Dio nella sua gloria più splendente. Eppure, nonostante il fatto che Lui sia Dio, ha accettato di privarsi di quella gloria per un breve tempo, ha accettato di venire nel mondo, ha accettato di essere non solo il Dio dell'eternità, ma di diventare anche il Dio che ha camminato in mezzo agli uomini. Perché lo ha fatto? Lo ha fatto perché altrimenti noi non avremmo mai potuto raggiungere la salvezza. Noi per natura siamo un cuore di pietra, un materiale duro, e una lampada spenta, una lampada morta. Questo siamo per natura. Ma il Signore Gesù, nel venire sulla terra, nel morire per noi, è tornato poi al cielo ed è venuto a dimorare nel nostro cuore. E cosa è cambiato per noi? È cambiato il fatto che noi oggi possiamo, come abbiamo visto, avere il privilegio a nostra volta di essere un riflesso dello splendore della gloria e di vivere in noi l'impronta dell'essenza del Signore. Che allora possiamo davvero ancora adorare e benedire il nome del Signore, perché Lui ci ha così amato da lasciare la gloria per venire sulla terra. Ci ha così amato che, nonostante è l'impronta dell'essenza, ha accettato di prendere su di sé il nostro peccato. Ci ha così amato da desiderare di venire a vivere nel nostro cuore e oggi ci ama così tanto da darci la possibilità di riflettere nella nostra vita le sue stesse caratteristiche. Possa davvero essere benedetto il nome del Signore. Amen.
Amen. Vogliamo chiedere a Massimo di pregare, di passare i simboli.